Buongiorno a tutti, sono Luisa Manfroi. Vi avevo detto nella scorsa puntata che oggi avrei parlato di Facebook. Penso che sia un argomento che interessa molti che lo usano, ma io mi riferirò in special modo ai minori. Facebook è un social media, è un mezzo di comunicazione sociale che, sapete, è stato lanciato ufficialmente nel 2004 ed è posseduto e gestito dalla società Facebook. È basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione. Il sito è stato fondato presso l'Università di Harvard negli Stati Uniti da Mark Zuckerberg. Allora era veramente giovane, perché è del 1984, che aveva appena 20 anni, e poi ha avuto il supporto di diversi altri colleghi che sono ufficialmente cofondatori. In origine era stato progettato esclusivamente per gli studenti dell'Università di Harvard, ma poi fu aperto anche ad altri studenti di altre scuole della zona di Boston, della Ivy League e della Stanford University. Faccio una piccola digressione, apro una parentesi a questo punto, perché il nostro conterraneo agordino Giovan Battista Pellegrini, glottologo e linguista, insegnò proprio presso questa università californiana. Chiudo proprio questa parentesi. E ritorno alla parte informatica. In seguito fu aperto Facebook anche agli studenti delle scuole superiori e poi a chiunque dichiarasse di avere più di 13 anni di età. Ma quali sono le motivazioni che portano all'uso dei social network e proprio a questo social? Alla base c'è il bisogno di informazione, il bisogno di connessione, il bisogno di amicizia. Questo secondo quanto dicono gli esperti. Permettetemi che dica una cosa sul concetto di amicizia: qui sarebbe veramente da dire parecchie cose, perché un conto è l'amicizia fatta di legami affettivi, di incontri, un conto è l'amicizia sui social. Io distinguerei bene queste due cose, anzi le distinguerei in maniera categorica. Con particolare riferimento invece ai ragazzi, Facebook è uno strumento potente che permette di comunicare, di condividere cose tra le persone, ma può purtroppo diventare un mezzo gretto dove in alcuni casi i ragazzi frustrati, ma non solo quelli, a volte sfogano le loro frustrazioni nascondendosi proprio dietro lo schermo e tirando fuori il loro lato peggiore. Su questo penso che anche voi ascoltatori condividiate quanto sto dicendo. E si può dire e fare un esempio utilizzando questa metafora. E quando i bambini, i ragazzini sono soli per la strada di una grande città, non nei nostri paesi, devono essere guidati ad attraversare la strada e a orientarsi, e tutto questo senza spaventarli, ma guidandoli in maniera possibilmente serena. Allo stesso modo, consigliano gli esperti, i ragazzi devono essere aiutati e guidati. La stessa cosa avviene quando si usa internet, dove questi utenti giovani, giovanissimi, devono essere supportati nell'utilizzare le nuove tecnologie senza iperproteggerli o dall'altro lato spaventarli. Sempre secondo gli esperti, gli psicologi, è opportuno chiedersi: ma per i miei figli l'utilizzo dei social è integrativo oppure è sostitutivo delle relazioni reali? La vita sociale dei ragazzi è ricca di amicizie importanti con persone in carne e ossa, oppure la rete è l'unico modo che hanno per stare insieme agli altri e condividere emozioni? Ecco, questo è un interrogativo notevole. Quali sono i rischi per i minori? Ma questi rischi possono essere estesi pure agli adulti. Alcuni aspetti, vi dico, sono molto comuni. Beh, la prima è l'eccessiva cura del proprio profilo su internet. Pensate che esiste un vero e proprio stress psicologico che può insorgere in quei ragazzi che si dedicano in modo esasperato, e parlo di proprio in modo esasperato, ad aggiornare continuamente il proprio profilo. Per loro, la realtà virtuale e quella reale si confondono. Il rischio poi è anche quello di essere adescati online da altri che si nascondono dietro false identità o dietro falsi profili, oppure di essere vittime di bullismo, di cyberbullismo. Altrettanta attenzione deve essere riservata alla privacy, non fornendo dati personali espliciti, dicevo l'altra volta, indirizzo, numero di telefono, altre informazioni che potrebbero ledere la propria persona, essere facilmente utilizzate a scopo malevolo da malintenzionati. Meglio assolutamente non darli. Un altro aspetto è poi la dipendenza. Secondo gli studi condotti, ai ragazzi conta di più il numero di amici che non l'aspetto qualitativo delle amicizie sui social. Ho preso un articolo della Repubblica del marzo di quest'anno che cita una ricerca dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. In Italia, oltre il 50% dei ragazzi tra i 15 e i 20 anni non riesce a staccarsi dal telefono ed arrivano a controllarlo tra le 70 e le 100 volte al giorno. Secondo me questo dato è anche bassino, eh. In molti addirittura hanno confessato di svegliarsi la notte per controllare le notifiche e Snapchat, che è un'applicazione proprio pensata per i giovani, per dirne una, ha deciso di cavalcare proprio questo fenomeno con una nuova trovata, che è quella dei cosiddetti streaks. Il social, cioè, tiene traccia del numero di messaggi inviati in chat e della durata delle conversazioni, dando avvio a una vera e propria competizione tra i ragazzi per chi intrattenga gli scambi più lunghi. Immaginate che diversi ragazzi sono arrivati a non staccarsi dal telefono per giorni, dal momento che non avere accesso al cellulare, allo smartphone per poco tempo significa restare indietro nella competizione. Quindi siamo arrivati a questo punto. Facebook sembrerebbe essere il social più diffuso tra i giovani, ma vi assicuro che non è così. Infatti, Facebook ha un problema. Quello che rimane tuttora il suo mercato più importante, il Nord America, gli utenti attivi quotidianamente sono calati per la prima volta nella storia e si è registrato un calo contenuto, ma che rappresenta un segnale preoccupante, preoccupante per i fondatori e per chi tiene le redini di questo gruppo. L'aspetto più importante è la fascia demografica in cui è avvenuto il declino nel 2017, tanto è vero che l'utenza tra i 12 e i 17 anni è infatti scesa di quasi il 10%, del 9,9%. Nel complesso, tuttavia, Facebook sembra diminuire tra i giovani al di sotto dei 25 anni. E fa segnare, almeno nel 2017, un saldo negativo di 2 milioni e 8. La tendenza è confermata anche in Italia di questo calo, quindi Facebook è in calo. Ma e perché ci sono questi, tra virgolette, problemi? Il 2017 di Facebook è stato segnato dalle polemiche sulle fake news, cioè sulle notizie false, poi c'è stata tutta la polemica sulle interferenze russe nelle elezioni occidentali, nelle elezioni americane, questioni però che probabilmente ai giovani interessano ben poco, almeno nella fascia dei ragazzi, e che interessano invece la fascia della popolazione adulta. Un aspetto invece significativo, e qui cito un articolo che tratta molto bene l'argomento, è quello del cosiddetto context collapse, cioè è il collasso del contesto. Adesso vi spiego cos'è. È un fenomeno che è stato segnalato per la prima volta dagli analisti ancora nella primavera del 2016. E questi analisti notavano come la condivisione di informazioni personali, che è una merce, sappiamo, ben gradita da Facebook, che le utilizza per i target della pubblicità, fosse calata del 21%. In pratica, in quanto noi esseri sociali dobbiamo adattare la nostra comunicazione al contesto, alla situazione, appunto. E la ragione di questo declino è appunto questo collasso del contesto, il fatto cioè che tutto quello che postiamo su Facebook, a meno che non abbiamo diviso i contatti in gruppi separati, cosa che forse la maggioranza di nessuno fa, appare a persone con le quali siamo collegati per ragioni molto diverse, compagni di scuola, amici intimi, vecchie conoscenze, cioè viene fatto come una sorta di calderone. E allora la domanda è questa: quale ragazzo vorrebbe condividere i propri segreti in un luogo dove c'è anche sua madre? Cioè, questo crea anche una sorta di blocco degli utenti, una sorta di blocco proprio dei post, al che fa sì che i giovani migrino su altre piattaforme social. Non è difficile immaginare che questo problema colpisca principalmente i più giovani che su Facebook sono spesso in contatto con i genitori, i parenti, ma anche con gli insegnanti. E così ecco che i minorenni si può dire che scappino da questo social network, dove forse si sentono sotto osservazione e non liberi di agire spontaneamente. E comunque non percepiscono più come nuovo questo Facebook per rifugiarsi altrove. in luoghi dove questo contesto è più omogeneo, dove i ragazzi chattano con i ragazzi, dove parlano, dove comunicano con loro, perché è rappresentato principalmente proprio dai loro coetanei. Allora, il primo approdo qual è stato? È stato Instagram, che in Italia ha raggiunto la quota di 14 milioni di iscritti contro i 30 milioni di Facebook, e nel mondo può contare su 800 milioni di utenti attivi Instagram, il 59% dei quali compresi in un'età che va dai 18 ai 29 anni. E il social network dei giovanissimi, per definizione, invece è Snapchat, che ha visto crescere il numero degli utenti attivi, che quotidianamente nel 2017 sono saliti del 18% rispetto all'anno precedente. Ma nel complesso sembra avere subito pesantemente il colpo, subito il colpo proprio da Instagram, che ha preso in prestito, più che altro copiato, alcuni aspetti della Snapchat. Ma che cos'è Snapchat? Beh, questa è un'applicazione multimediale per gli smartphone e tablet che è stato, pensate, ideato da due studenti dell'Università di Stanford nel settembre di 7 anni fa. E la caratteristica principale è quella di consentire agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto, video, visualizzandoli però solo per 24 ore. Significa che questi messaggi è come se si autodistruggessero dopo la lettura. E Snapchat ha circa 250 milioni di utenti attivi ogni giorno, secondo i dati molto freschi, risalgono a maggio del 2018. Ma cosa pensano i ragazzi di Facebook? Beh, è stata condotta un'inchiesta e un ragazzo americano di 19 anni ha proprio riassunto in pieno sulla piattaforma online Medium quello che ne pensa. Facebook per noi ragazzi è come se fosse morto, è quel servizio a cui tutti ci siamo iscritti alle scuole medie perché era figo, ma ora sembra un'imbarazzante cena in famiglia da cui non te ne puoi andare. Questo studente si chiama Andrew Watts, che è uno studente dell'Università del Texas, e ha, dicevo, raccolto queste sue opinioni e quelle dei coetanei su questi articoli pubblicati su Medium. Facebook per i ragazzi perciò è il grande perdente, e il motivo, per quanto paradossale possa sembrare, è proprio da ricercare nella sua diffusione capillare. E tutti hanno un account, compresi genitori, parenti, e si sentono sotto osservazione. Poi anche i giovani, parlando di Twitter, dicono che, a essere sinceri, non capiscono la ragione d'essere di Twitter. E alcuni teenager lo usano assiduamente e la stragrande maggioranza lo ignora, proprio per la natura monodirezionale e accorciata anche della comunicazione. Lo usano di solito i grandi, i politici, personaggi, non la gente comune che forse utilizza altri canali, altri strumenti. Mi riferisco poi alla normativa di Facebook, che prevede che per creare un account su Facebook bisogna avere almeno 13 anni. In alcune giurisdizioni il limite di età può essere superiore. Comunque l'età in Italia è rimasta, l'età minima è rimasta a 13 anni, quella fissata, mentre ricordo che WhatsApp l'ha alzata a 16 anni. Quello che invece i social network in procinto di cambiare è l'utilizzo di determinate funzioni presenti in bacheca e nel proprio profilo personale per tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 13 e i 15 anni. La normativa di Facebook che ho consultato prevede che non permettiamo a chi ha meno di 13 anni di avere un account. Se ci viene segnalato come utente a meno di 13 anni, i moderatori esaminano il contenuto del profilo per cercare di accertare l'età della persona. Se si ritiene che abbiano meno di 13 anni, l'account verrà sospeso fino a quando la persona non fornirà la prova della propria età. E ora, anche senza segnalazione, ogni moderatore potrà andare a caccia dei profili under 13. Ricordo ancora che per segnalare un account che appartiene a qualcuno di età inferiore a 13 anni si compila un modulo presente nella normativa obbligatoria di Facebook. Visto che in ogni puntata segnalo un libro, brevemente vi dico che un libro è Fuga da Facebook di Marco Camisani Calzolari, un libro che ho letto e che affronta la questione di Facebook dal punto di vista delle aziende. Ecco, questo è più che altro vede Facebook dal punto di vista economico. In film, invece, è The Social Network del 2010 del regista David Fincher, che è incentrato sulla storia di Facebook. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove parlerò del tema dei contenuti inadatti ai minori. Ciao, grazie e arrivederci.